è quasi 05. 6:05 in punto. Buongiorno, buona domenica 12 settembre. Comincia anche oggi una nuova puntata di
Non Stop News.
Che cos'era?
Si torna questo? Sempre dove si è stati bene, vero Massimo Lonigro? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Luigi Santarelli, buongiorno Barbara Sala, buongiorno Stefania Iodice.
Eccoci, buongiorno, che bello ritrovare anche Massimo Lonigro, c'era un po' mancato.
Grazie,
lo possiamo
Massimo.
Dire, no?
Guarda, non ci fosse questa roba del distanziamento sociale, verrei lì e ti abbraccerei senza mascherina.
Ma davvero?
Sì, però purtroppo, purtroppo per tutti noi e soprattutto per te c'è sta menata del distanziamento sociale, quindi tu sei sul tuo banchetto.
Posso dire una cosa, la Sala non ha mai abbracciato nessuno nella vita, tranne una volta un vigile urbano che tentò di fermarla perché stava lanciando certe bombe carta.
Mi hanno placcato praticamente ad una manifestazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti, la puntata domenicale di Non Stop News è il 12 settembre 2021, siamo insieme fino alle 9 del mattino su RTL 102.5, siamo in radiovisione, canali 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, in streaming su RTL.it e su RTL 102.5 Play.
Ah, abbiamo detto tutto?
Beh, no, che siamo i più fichi e più belli, non l'abbiamo ancora detto.
No, dobbiamo ricordare di cosa parliamo questa mattina, perché qui i problemi stradali riguardano anche i citi della nazionale, ma nelle nostre miserevoli vite, quanto ci mettiamo per andare al lavoro? 02 25 15 15 c'è Mannarino.
Quelle 6:10 del mattino, Non Stop News insieme fino alle 9, la prima ora lo sapete è dedicata a voi come ogni giorno, telefoni aperti allo 02 25 15 15. Allora, tanti di noi che non hanno magari la fortuna di avere la scuola o l'ufficio o quant'altro ci serva la mattina sotto casa, devono fare, non tanto i pendolari, ci sono anche quelli, ma comunque devono spostarsi.
Sì, esatto, grandi spostamenti.
Sei
ad
d'accordo?
Esempio,
fai sì perché sei
tipo,
d'accordo?
Tipo, cioè la Iodice da Ponticelli, che ormai è diventato
all'NCC,
Caput Mundi. Ah, l'NCC, noleggio con conducente, ok.
Sai quelli che hanno la tendina automatica tra l'autista e il passeggero per non essere...
Ma io quella roba lì l'ho vista solo nei film, però...
Ma smettila, che arrivi al lavoro anche tu.
È solo una privilegiata, dai,
così.
Però non volevo dirlo così, no, in diretta nazionale. Vabbè.
Posso dire una cosa? Che solo una volta mi è capitato di prendere una limousine.
Ma come? Davvero?
Sì, no,
solo una
giuro,
volta a settimana.
Aspetta,
sì.
Aspetta. Anni e anni fa, un evento, una roba figata, quando ancora si facevano ste robe.
Sì, era il suo compleanno.
No, non era il mio compleanno, era il...
Il?
Il? Vabbè, basta.
Ma cosa vabbè basta? No,
vabbè, comunque arriva sta limousine a prenderci. Uh-huh. Eravamo un gruppo di giornalisti che dovevano andare a partecipare a questi eventi. Il problema è che io ero incinta, prossima al parto, e non riuscivo a né a salire né a scendere da questa limousine. Perché
che...
sono fatte strane queste limousine, certo, che hanno tipo quella che si vede nel nuovo video di J-Ax, no? Hanno 10 posti. E io non ci stavo, non sapevo dove metterli. L'unica volta che la vita ha messo sulla mia strada una limousine, io avevo una panza enorme, 10 kg in più, e non riuscivo neanche a salire.
Beh, dovremmo riorganizzare.
Brava,
magari ci riproviamo.
Brava.
Ad oggi potrebbe essere più semplice. Sì, speriamo che anche
5 euro
nostro...
se volete io ve li do subito.
Solo 5, un po' di più.
Comunque
mi sa,
quello
Santa.
È il classico evento in cui si va a fare giornalismo d'inchiesta.
Ma
Barbara,
certo, ma la Gabanelli tremava quel giorno lì, guarda.
Va bene.
Speriamo che abbia esperienze più positive il nostro ascoltatore in collegamento telefonico allo 02 25 15 15. Diamo il buongiorno a Benedetto da Frosinone. Ciao Benedetto.
Buongiorno. Però non vorrei parlare con Barbara perché mi ricorda la mia maestra d'asilo che mi sgridava sempre.
E quindi stai molto attento, Benedetto, hai capito?
Aia. Allora, io calcolo il tempo per andare al lavoro con una formula. Il tempo per andare al lavoro è inversamente proporzionale alla voglia di andarci.
Allora, sai che non sono molto d'accordo.
Inversamente proporzionale. Quindi ci metti tantissimo
tanto
tempo.
Tempo quanto meno voglia c'hai.
Perché
tanto
vai
meno
piano.
Tempo ci metti, più voglia c'hai.
Perché vai piano per ritardare il più possibile il momento dell'ingresso.
Brava.
È come quando io devo studiare il pomeriggio, mi metto a fare 3000 cose, pitturare la stanza, sistemare i mobili, pure di non cominciare.
Pulire con lo spazzolino le fughe delle piastrelle, così.
Aiuto le signore, aspetto davanti alla strada, le aiuto ad attraversare, non trovo da fare. Senti, Benedetto, tu quindi usi la macchina, sento che sei in macchina, giusto?
Sì, sono sul camion.
Ah, ok, quanti più o meno chilometri fai al giorno?
Circa 450.
Ma perché il tuo lavoro è andare in giro col camion?
Certo.
Ma per arrivare a prendere questo camion, quanto ci metti?
ma ci metto pochissimo perché ho il garage sotto casa, quindi però più di 80 km orari non possiamo andare, perciò sappi che il tempo è quello e non si sgarra.
Ci si mette un po' di più, è chiaro. Benedetto, ti abbracciamo allora, buona giornata e buon lavoro.
Oh.
Grazie. Allora, ciao, aspettiamo voi, 02 25 15 15, se volete messaggi scritti e vocali al 378 378 1025. Ecco, di questo parliamo stamattina: come e quanto tempo ci mettete per andare al lavoro la mattina. 6:15, siete su RTL 102.5 allo 02 25 15 15, chiacchieriamo insieme a voi di spostamenti mattutini. Ci fate sapere anche voi che prendete i mezzi, in che città siete, come funzionano e soprattutto quanto ci vuole. Ci sono tanti che devono prendere 7 autobus, 4 metro, 2 treni, insomma non per tutti la mattina è un momento felicissimo.
Esatto, non per tutti un momento felicissimo. Vediamo chi abbiamo al telefono. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno cari, RTL è anche mia. Bravo. Io chiamo da Parma, sì. Attualmente mi trovo a Parma, però vivo in provincia sulle colline verso La Spezia. Uh-huh. Io faccio 40 chilometri tutte le mattine, sveglio dalle 3:30 alle 4.
Urca.
Faccio l'autista per una nota azienda O Prodotti di Parma. Uh-huh. Trasportiamo uovo liquido.
Uovo liquido? Ma chi lo usa l'uovo liquido?
Vabbè, i noti biscottifici, uh-huh, chi fa i panettoni, panifici.
Ma si trova anche al supermercato italiano adesso?
Anche, i bricchetti da 5 kg, sì, da 1 kg, sì, si trova.
Scusate,
si trova.
Queste sono le memorie del lockdown, capite? No, quando anche infornavo, facevo cose.
Domanda da ignorante, cioè sì, come diventa liquido un uovo? Semplicemente aprendolo e sbattendolo?
Sì.
Okay. Sì, si separa sia il torlo che l'albume, poi si fa il misto in base ai prodotti che devono fare i prodotti, diciamo il panettone o devono fare il pane, i biscotti
o la frolla, perché come frolla, tutti sì sanno, Santarelli soprattutto,
certo,
per fare la frolla, uh-huh, si usa dell'uovo soltanto
l'albume.
Ma le basi, Luigi, però pure tu, dai, un pochino a casa non ti prepari
la
prima di venire.
Ma ragazzi, chiamatemi Benedetta, o la Parodi o l'altra va bene uguale.
Sì, la conosciutissima Benedetta, io la seguo.
Ah, sì.
Io vi seguo sia in radiovisione, in radio, da casa, diciamo, dalle colline, fino a quando arrivo in pianura, nella bassa Parmense, poi dopo sul camion, tutti i giorni.
Bene. Senti Raffaele, ma quanti chilometri? Perché tu hai detto 40, no? Al giorno.
Sì.
Però, cioè, li fai per arrivare in ufficio. Poi, se fai l'autista, però, te ne fai altri durante il giorno, no?
La media di 500 km al giorno. La media. Vedi,
anche tu, insomma, ti fai bei giri ogni giorno, eh?
Se non devo andare giù, diciamo, in centro Italia, in Umbria o in Abruzzo, la media è quella là, i 500 km
però
al giorno.
Ok, dai, ti salutiamo. Ciao Raffaele, un abbraccio.
Grazie.
Ciao. Prossimo lockdown passa anche da casa mia. 02 25.
La riconosci? È quel villone a 8 piani.
Le Kardashian impallidiscono solo a vederlo. Sì. 02 25 15 15, pronto?
Antonio.
Buongiorno.
Buongiorno Anton, come stai? La parola d'ordine con cui ci salutiamo.
Radio 102 anche mia.
Giusto.
Sì, più o meno. Da dove ci chiami Anton?
Allora, io in questo momento mi trovo a Cariati, provincia di Cosenza.
Mm-hmm. È bello.
Sono partito da Lecce e vado a Crotone a lavorare.
Bravo, e di che ti occupi? Cosa fai?
Io sono un vigile del fuoco, quindi sto andando lì a lavorare. Oggi c'è anche l'Esta Medio, sta piovendo per tutta la strada. Okay.
Comunque anche da Lecce a Crotone, insomma, non è vicinissimo, no?
Non è
vicinissimo, saranno almeno 3-4 ore, no?
Sono 370 chilometri, è la precisione.
Ma scusa, ma quante volte la fai a settimana questa tratta?
Allora, io adesso stamattina vado, lavorerò dalle 8 di stamattina alle 8 di stasera, poi rimango a Crotone, faccio la notte domani sera e dopo domani mattina me ne torno a casa, praticamente ogni due giorni.
Perché una tratta così lunga oggettivamente non può essere sostenuta quotidianamente, cioè,
no,
assolutamente. Complimenti per il lavoro che fai.
Massimo rispetto.
Assolutamente.
Per te,
non solo per il tragitto che ti tocca fare, ma proprio per il lavoro in sé. E complimenti a te e ai tuoi colleghi. Dai, in questi giorni in cui parlavamo di 11 settembre, abbiamo parlato spesso dei Vigili del Fuoco. Quindi complimenti, dai. Ciao, buon lavoro.
Ciao, grazie anche a voi.
Grazie Antonio. Allora, tra poco voi 02 25 15 15. Adesso Stay
di Kid Leroy, Justin Bieber, si intitola Stay, una produzione pazzesca. È un video che fa palpitare noi che ormai abbiamo passato gli 40 e abbiamo questa fase di ritorno, capisci? Perché i 40 sono i nuovi 20.
Vabbè, già
con l'esperienza.
Ma tu ne hai 60 che c'è.
Piantala, ma piace, arriverà a arrivarci poi con
un moto di stizza io. Femminile, tra l'altro, si è elevato sia da Milano che da Roma, giustamente per questa cosa.
Sì, io difendo sempre Barbara, non so perché Luigi la tratta sempre
ma rischio,
male.
Ma Stefania.
Anche perché quando la sala cala le gambe non ce n'è più per nessuno,
capisci? Sono qua apposta, sono bionda.
Allora, vediamo chi abbiamo al telefono. Mariano, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia, buongiorno.
Oh. Buongiorno. Eccoci. Da dove, Mariano, e come ci segui stamattina? Cosa hai scelto?
Allora, mi seguo da... sono in macchina, sono un volontario di Croce Rossa, sto andando a fare servizio al assistente ai tamponi a Termoli. Sono volontario di Croce Rossa, in questo momento mi trovate come volontario di Croce Rossa.
Benissimo, in Molise. Ti posso fare una domanda veloce? Perché ho degli amici che fanno, insomma, che fanno servizio in Croce Rossa. È vero che anche tu o anche voi avete una specie di distintivo?
Distintivo come marchio Croce Rossa, sì.
Cioè, nel senso che quasi come ricorda quello che hanno i poliziotti nei film, cioè se ti fermano tu dici distintivo.
Abbiamo un tesserino, tu dicevi come tesserino, sì, abbiamo un tesserino che portiamo sempre con noi, abbiamo una patente Croce Rossa, chi guida le ambulanze, chi guida i mezzi più grandi, chi guida le macchine, le automediche, ci vuole una patente Croce Rossa, sì, non puoi usare la patente civile che noi abbiamo, ma abbiamo una patente nostra proprio, Croce Rossa, con degli esami, con guide,
corsi di guida. È una cosa particolare perché l'ambulanza deve andare veloce e a volte farsi strada in mezzo al traffico è impossibile.
Sì, però devi avere sempre un corso di guida veloce in emergenza, perché non è che prendi l'ambulanza, prendi e corri, metti e vai. Devi rispettare la prima regola che ci hanno insegnato e che insegniamo, è rispettare il codice della strada. Il semaforo rosso,
certo.
Il dare precedenza.
Non c'è dubbio. Mariano, però arriviamo a te. Quanto tempo ci metti per andare a lavorare e come ci arrivi?
Allora, per lavorare, perché io sono un arredatore, un mobiliere arredatore. Faccio 30 km al giorno, pochissimi, veramente pochi. Come volontario di Croce Rossa la stessa cosa, perché mi sposto tipo in questo momento all'autoparco, prendo l'ambulanza e ci stiamo su tempi.
Chiaro, ben servizio. Sentiamo male, Mariano, quindi dobbiamo salutarti. Intanto ti auguriamo un buon servizio e una buona domenica. Sapete, a proposito di mobiliario, io avevo un amico, no? Che costruiva i mobili, diceva la donna è mobile e io sono
mobiliere. Sì, si chiamava Totò questo amico in un noto film di qualche anno
amico
fa.
Amico di un sacco di gente,
mia,
credo.
Deve sempre smontare tutto. Allora abbiamo qualche secondo ancora per salutare Marco da Messina. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno. RTL è anche mia.
Bene, bene. Come ci segui? Radio, TV,
streaming? Allora, attualmente sì, streaming principalmente. Attualmente vi saluto dalla Messina Palermo. Sono in viaggio per andare al lavoro in questa bellissima domenica. E niente, io faccio il medico, partita IVA, quindi lavoro fuori città.
Mi piace la precisazione che ormai al giorno d'oggi bisogna aggiungere anche, come posso dire, il trattamento e la posizione.
Qualcuno sente e manda qualche contratto?
Questa cosa, okay. Pensa che io fino a un po' di tempo fa non sapevo che ci fossero i medici che lavoravano a partita IVA. Cioè, per me il medico purtroppo era il medico, cioè il posto sicuro, no? Cioè, fai il dottore, invece pure te.
Diciamo che anche noi, io sono neolaureato, quindi dovremmo fare anche noi un po' di gavetta. Diciamo, si passa anche da là. È giusto che sia così anche nel nostro mestiere.
Che tipo, fermo lì che magari serve, che tipo di medico sei?
No, sono neospecializzando, mi sto specializzando in cardiologia.
Cardiologia, abbiamo bisogno cardiologia, ma no, siete giovani, magari l'infarto.
No,
magari
però sai, se devo andare in palestra, il certificato, quello di sana e robusta costituzione.
Sono 40 euro, sono 40 euro il certificato sportivo.
Ragazzi, ma non scherziamo adesso su. Comunque dai, sei giovane, hai ancora tempo per specializzarti, per studiare, cioè già vuole diventare professorone a 20 anni, insomma, dai.
Vediamo. Vedremo.
Quanto ci metti per andare a lavorare? Poi ti salutiamo.
Dipende, perché appunto lavorando in provincia, per esempio io viaggiando da Messina vado in un paesino in provincia che si chiama Montalbano e Licona e ci sto un'oretta e mezza di macchina, che saranno un'ottantina di chilometri, andate e ritorno ovviamente quelle tre orette.
Bene, insomma, invece anche tu hai i tuoi bei chilometri.
Sì, stamattina invece sto andando alle isole, esattamente alle isole Eolie a Farina, quindi oltre i 50 minuti di macchina per arrivare a prendere l'aliscafo mi toccherà un'ora e mezza di aliscafo.
Insomma, anche più tu hai il tuo bel viaggetto anche
porto,
stamattina.
Chiaro,
per arrivare
porto,
a prendere l'aliscafo e quando sei sull'isola. Marco, allora noi ti auguriamo una buona domenica, un buon viaggio e un buon lavoro a questo punto.
Grazie anche a voi.
Grazie a te. Le 6:30, tra poco voi allo 02 25 15 15. Tredicesimo album in studio per Federico Zampaglione e Tiro Mancino, la loro domenica. RTL 102.5, le 6:30 del mattino, circolano ancora sui social le foto, posso dire, romantiche. Io che poi nell'amore, insomma, spesso non credo poi parecchio, del matrimonio insieme a Giglia Marra in Puglia quest'estate. Insomma, vedi che l'amore poi, Stefania?
Vedi, prima o poi lo troverai anche tu, non demordere, non arrenderti. Vediamo chi abbiamo al telefono. Buongiorno, Christian.
Buongiorno, ciao.
La parola d'ordine.
Pronto?
Eccoci, ci senti?
Fa finta di non sentire, Christian.
Se Christian, seguimi un attimino, te la dico nell'orecchio.
RTL 102.5 anche mia.
RTL 102.5.
E cos'è? Quella è la radio.
È anche mia.
Samara, chi è che arriva?
Vedo la gente morta.
È il sesto senso, è il bambinetto che va da Bruce Willis e gli dice vedo la gente morta. RTL 102.5 anche...
Niente.
Mia, sparita.
No, messo giù, sei spaventato.
Ma ti stavo aiutando, magari sono stata un po' aggressiva, Christian, ma ti stavo aiutando.
No, forse ha pensato che fosse una super cazzola, ma in realtà eravamo
no.
serissimi.
Per una volta abbiamo fatto noi la parte di Mazzoli con gli ascoltatori, non viceversa. Facciamo gli scherzi a casa vostra. Vi leggo un po' di messaggi. Non ho capito questo. Il primo tratto di strada lo faccio in auto con la moglie e non aggiungo altro. In che senso? Almeno
che
sei sicuro, appunto.
Siete che poi la molla da qualche parte o forse fa da autista la moglie.
Allora, può essere che appunto primo tratto in comune, quindi viene poi la moglie accompagnata e lui prosegue. Però di che ti lamenti?
No, parti... è per dire appunto che inizia benissimo la giornata, magari.
Parti puntuale innanzitutto, che se fosse per te, figlio mio, sei ancora lì a cercare le calze. Parti puntuale, non sbagli strada, perché la femmina è sempre attenta. Ha dei dubbi sulla strada, la femmina... Non teme di abbassare il finestrino e dire senta scusi dov'è via, cosa che il maschio non fa perché mina, diciamo così, la carica
per orgoglio,
l'orgoglio mina la carica testosteronica, tra l'altro ci sono dei test che sono stati fatti proprio e quindi l'uomo è meno uomo se chiede indicazioni stradali.
Le ha fatti Barbara con i suoi innumerevoli fidanzati, insomma non li conta nemmeno più, sono centinaia, e tutte le volte che si faceva portare in quei ristoranti 5 stelle super lusso
Avevo l'NCC che mi portava, quindi non avevo bisogno che il fidanzato guidasse, scusa.
Va bene, allora tra poco voi allo 02 25 15 15 ragioniamo di questo, come andate al lavoro o anche a scuola, se siete un po' più giovani dubito che a quest'ora della mattina di domenica siate già svegli, perché? Perché la domenica per gli studenti è l'unico giorno in cui non si può fare
niente. Si dorme,
diciamo
niente. Siete su RTL 102.5, questa è Mood 24K Golden Mood, RTL 102.5 in Non Stop News. Signori, c'è un messaggio che merita un premio per il tragitto più trafficato, casa lavoro lavoro casa. Da 2010 al 2014 per andare al lavoro prendevo in ordine pullman, metro, pullman, gambe, poi dopo il trasferimento dal 2014 ad oggi pullman, treno, gambe, ci metto circa un'ora e mezza. Complimenti. Sì, davvero.
Complimenti a tutti. Complimenti anche a tutti quei ragazzi e le ragazze che magari insomma hanno iniziato ad andare a scuola da soli prendendo un pullman, quindi magari insomma parliamo del liceo, non tanto ancora le elementari e le medie, e che magari si trovano in alcuni paesi, in provincia o comunque per cui il liceo non è vicino casa e che quindi devono arrivare alla stazione dei pullman, prendere il pullman dalla stazione arrivare alla scuola, insomma. Cosa non si fa per studiare e lavorare, veramente, signora mia?
Posso dire che da Ponticelli anche io facevo un percorso del genere, perché effettivamente poi non era così ben collegata.
Quindi confermi
con il
che sei andata a scuola tu?
Sì, ci ho provato, diciamo, ho fatto qualche tentativo, forse mal riuscito. Comunque diamo il buongiorno a Marco che è in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Come stai, Marco?
Tutto bene, sono già in pista io.
Senti, la parola d'ordine con cui ci salutiamo, Marco?
Ah, RTL 102.5 è anche mio.
Bravo, Marco. Segno un più sul registro, ok?
Grazie.
Prego,
grazie.
prego. Senti, ma quanto ci metti per andare al lavoro?
Ma in realtà non ci metto tantissimo, infatti sono un po' pigro, nel senso che faccio l'NCC, no? Quindi, allora, se la mattina so che mi devo alzare presto, come stamattina, di solito lascio la macchina fuori, però non mi piace perché soprattutto magari d'inverno se lasci la macchina fuori, poi la rugiada, insomma, deve essere bella pulita, bella asciutta, tutto quanto.
Quindi quello che pago la voglio pulita, scusa.
Certo. Capisci che... Quindi il box non si trova vicino casa, quindi devo prendere la bicicletta... perché devo lasciare la macchina a casa, perché chiaramente non è che abbiamo 25 macchine, quindi devo lasciare. Quindi io prendo la bicicletta e mi avverso il garage. Stamattina devo dire che era un pochettino così, insomma, un po' frescolino, quindi si inizia a sentire la brezza.
La mattina presto la bicicletta, insomma, fa un po' fresco.
Presto, ma bicicletta.
Dove vivi, Marco? Poi, in città?
Sì, è una cittadina, sì, comunque in città, Nichelino, che in realtà è una provincia di Torino. Torino.
No, ecco, perché io capisco il dramma del box, cioè quando sei anche in un paese un po' più grande, insomma, trovare il box sotto casa, se quando hai comprato casa il box non c'era già, è un dramma. Quando se ne libera uno in un condominio, parte la rissa tra i condomini per comprarlo.
Ma questo capita nelle
grandi,
città.
La mia macchina è un po' voluminosa, esatto. La mia macchina è un po' voluminosa, quindi è il van, quindi...
Hai bisogno anche di un box particolare, insomma.
Esatto, cioè, è un po' grande, quindi tutto qua. Poi arrivi lì, devi col telecomando, apri il cancello, volte non funziona il telecomando, scendi giù. C'è tutta questa situazione, un po' così comunque.
Sì, però adesso abbiamo appena letto il messaggio di noi che ci metto un'ora e mezza per andare a lavorare cambiando quattro mezzi. Non ti lamentare che devi scendere giù ad aprire il cancello.
C'è quello che appunto va in bicicletta, scende la bicicletta di corsa.
Ma smettila, certo, svolta a destra, svolta a sinistra. Dai, buon lavoro, buona giornata. Teniamo il numero, perché se mi serve l'NCC.
Ma capito? Te lo offrono tanto, non l'hai pagato mai, quindi sì. Questi problemi non li hai. Andiamo in pubblico. Città, questa è RTL 102.5. L'ora dedicata a voi, i telefoni aperti allo 02 25 15 15. Tanti di noi che la mattina per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a trovare i propri cari, sai che un appuntamento galante si può fissare anche la mattina presto.
Sì, presto? Solo presto?
No, dipende da cosa bisogna fare.
Tipo?
No, sai che ci sono alcuni incontri un po' particolari. Magari dici, saltiamo la cena, saltiamo sti convenevoli.
Direttamente alle 6 del mattino. Non ho capito.
Cioè, ti è mai successo?
No, per fortuna no, non mi hanno mai proposto di incontrare.
No, perché metti caso che tu devi uscire con un ragazzo o una ragazza che lavorano, che la sera c'hanno da fare.
Mi stai aiutando forse, lo
dici,
sai.
Quando è che sei libero? Alle 6 del mattino. Urca. Sì. E dice, va bene, usciamo alle 6 del mattino.
Ma che gente frequenti, Luigi, per capire. Mi farsi ragionare. Vabbè.
Comunque, secondo me si potrebbe chiamate un po' di motel in zona.
Ma
cerchiamo
come?
Di capire qual è l'orario con l'afflusso maggiore. Perché secondo me... è quello del dopo lavoro, cioè tipo alle 18, perché usi la scusa del
chi lavora di
riunione.
Notte? Il dopo
poi
lavoro
il traffico.
Sono pochi. Vabbè, raga, vi prego, usciamo da questo cul-de-sac e cul-de-sac è la parola giusta.
Andiamo da Marta, direttamente da Brindisi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come stai, Marta? Allora, la parola d'ordine con cui ci salutiamo.
Allora, RTL 102.5 è anche mia.
Grazie. Ci chiami da Brindisi, come ci segui?
Allora, vi seguo qui in radio, sto facendo un piccolo viaggetto da Porto Cesario all'aeroporto di Bari, accompagno mia figlia che ha voluto fare uno stop alle nostre vacanze, piovose tra l'altro, perché domani cominciano le scuole e assolutamente andando in prima liceo non vuole perdere il primo giorno di scuola.
Io sono commossa.
Il primo caso che sento... per cui i genitori volevano restare in vacanza e la ragazza vuole tornare a scuola. Vuoi passarci tua figlia?
Ma è impazzita. Cosa le avete dato da mangiare e da bere in queste vacanze?
Fatela subito ministro dell'istruzione.
No, guarda, abbiamo litigato a lungo, ho detto va bene, ti metto sull'aereo, infatti lo prende da sola, noi rimaniamo un pochino in più.
No, ragazzi, non ci sto credendo. Ma non vuole rispondere perché sta studiando in questo momento.
No, è assonnata perché abbiamo fatto la levataccia, è assonnata.
Ragazzi, ma io, cioè, se avessi un cappello me lo toglierei. Scusa, dovresti essere contenta, Marta, di tua figlia o no? Cioè, un caspita.
No, tanto di cappello sì. Solo che insomma ti dico, siamo svegli tutti dalle 5:30. In questo momento sto guidando io. Mio marito che è qui a fianco e oggi diventa più vecchio di un anno, 46 anni, auguri Nicola. Niente, ci siamo, vabbè, per fortuna non abbiamo perso una giornata di sole, perché vi dico, qui è,
senti che mamma
è
cattiva, ma sei cattiva Marta, al posto di dire, cioè dovresti gonfiare tutto il tuo piumaggio perché hai questa figlia che poi che bisognerebbe capire che interessi c'ha stare a casa da sola.
Adesso mi sta venendo un sospetto,
però sei qui a dire che fortunatamente la figlia non ti ha fatto perdere un giorno di vacanza. Tu sei peggio di me Marta, perché domani mio figlio riprende la scuola e io ho già pronta un festino organizzato su WhatsApp alle 8:25 di domani mattina. Ho invitato anche California Dream Man a fare lo spogliarello in cortile. Io
no, no ragazzi, le vacanze sono sacre, scusate, ma noi siamo originari del lago di Garda, di Bardolino, e abbiamo avuto anche noi una bella stagione, diciamo partita tardi. Lavoriamo nel mondo turistico e non vedevamo l'ora di venire a riposare un po' giù nel Salento.
Cosa fate a Bardolino? Avete un locale, un bar, un ristorante?
Io gestisco l'hotel di mio padre, solo hotel, una struttura nuova qui sul lago. Mio marito invece è il farmacista del paese, quindi chi ci sta ascoltando
è il farmacista del paese. No, perché sai che Bardolino è un po' zona mia. Adesso che so che lì c'è il farmacista amico, quando ho bisogno qualcosa e non ho la ricetta, io vengo direttamente lì, faccio 200 chilometri ma vengo, ok?
Ma in tutto ciò, Marta, quanto rimarrà da sola a casa la pupa?
No, non sta da sola, ho una carissima amica che la va a prendere, la ritira proprio come un pacco e se la tiene a Verona per un paio di giorni, due giorni.
Marta.
Dicono che siano gli unici due giorni col sole, ragazzi, quindi valgono oro.
Marta, vergognati, sei peggio di me, veramente, vergognati. Detto questo, tu e tuo marito rimanete da soli, giusto?
No, abbiamo un'altra figlia.
Porca miseria, ma dovevi imbarcare anche quella, Marta.
Questa non studia però,
No, mi deludi, Marta.
È piccola, non si può mettere
a porca miseria, non può.
Ragazzi, un abbraccio, godetevi questi giorni di sole senza almeno una figlia.
The Earth, Wind and Fire, settembre alle 6:55 minuti. A chiudere questa. Che fa? No, per favore, hai rovinato. No. Da Roma arrivano dei gemiti.
Dai, che l'abbiamo fatto tutti in macchina ascoltando.
È vero.
Fatto. Io l'ho fatto meglio. Comunque,
nel dubbio l'ha fatto meglio, è vero.
Allora, vediamo chi abbiamo al telefono. Salvatore, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno. RTL 102.5 anche mia.
Ciao Salvo, buongiorno. Da dove?
Sentirmi. Io sono di Lecce, dalla bella Lecce, Salento.
Bravo. Quindi tu il mare ce l'hai praticamente sotto casa, insomma. Quasi.
Sì, praticamente sotto casa, sì, praticamente sì.
Cosa
comunque qui ormai qui l'estate è finita perché sta piovendo, stamattina specialmente piove, per cui ormai senti, io sono un medico che abita praticamente a 500 metri dall'ospedale in cui lavoro, per cui ho scritto pur avendo 55 anni, perché vedere un 55enne su monopattino secondo me non è un granché. Però mi trovo bene, per cui.
E quindi tu vai a lavoro in monopattino?
Sì, perché.
Con quelli elettrici?
Sì, monopattini elettrici, sì. Mi trovo bene.
Ma ce le hai tutte le protezioni? Perché sai che ultimamente si sono verificati tanti incidenti finiti male?
Sì. Sì, anche perché mi servono un po' per nascondermi, perché un po' mi vergogno.
Ma smetti, ma invece, allora, adesso ti dico una cosa, è secondo me un condizionamento mentale tuo, perché vivi magari in un centro più piccolo, pur essendo comunque una città,
perché
a Milano, ma scommetto anche a Roma, se tu vai proprio in centro, dove con la macchina fai fatica ad arrivare, non dico a parcheggiare, ma ne vedi tantissimi uomini, non ragazzi, in giacca e cravatta sul monopattino, perché è proprio un'esigenza. Quindi
sì.
Vai tranquillo, vai sereno.
Ma sì, ma qui da noi non è così. Già,
per quello.
Colui che va in monopattino viene visto un po', sai, tutte queste cose qui che si sentono. E poi
raccontaci, viene
non
visto.
Non siamo
come?
Abituati ancora.
No, scusa, dice. Sono
pericolosi, vengono considerati pericolosi, no? Perché le macchine corrono e colui che sta in monopattino molte volte è giovane, per cui non ha la responsabilità insomma di un adulto, ecco.
No, ma poi è proprio un mezzo, no, come vedete, rischioso, perché sei tu lì sopra, ci vuole niente a cadere, ecco, quindi
però vedi, allora, fosse, insomma, chiariamo che il rischio non deriva più forse dal mezzo, ma dal comportamento scorretto,
assolutamente, e neanche
come
dall'età,
anche per le auto, insomma, ci mancherebbe, questo è il discorso. Sei d'accordo, Salvo?
No, dove vivo io non ci sono piste ciclabili, non c'è niente di niente, capito? Quindi non, cioè, non sei sicuro su un pattino come può essere una città attrezzata e grande, purtroppo è così, quindi
è così.
Se fossero più di 500 metri io non andrei in monopattino, ecco.
Ma insomma, a parte 500 metri, insomma, te li potresti
anche
fare a piedi,
piedi adesso.
Però vabbè, comodino, lui sarà uno di quei professoroni, sai, primario di qualcosa, insomma, ci sta, il
sì,
monopattino.
Come si chiama? Guido Tersilli, lì, quello.
Ciao Salvo, buona domenica. Allora, finisce qui la nostra prima ora, tra poco parte la rassegna stampa con Davide Giacalone, grazie a Leo Di Mauro e Roberto Bazzani.
Le 7:08, buona giornata da Roma, Luigi Santarelli, Stefania Iodice, in regia che abbiamo, che non
Andy
abbiamo.
Andy Ceccarelli, Andy J.
Grazie, buongiorno a Ricky Aristarco e Fabio Romano che ci hanno raggiunto in regia a Milano pochi istanti fa, grazie a Roberto Bazzani e Leo Di Mauro. Buona giornata anche a Massimo Lonigro al Social Corner e da parte mia Barbara Sala. Buongiorno anche al nostro Davide Giacalone che ritroviamo per la rassegna stampa. Ben trovato.
Buongiorno, eccoci, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno Davide, buona domenica. Allora, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Questa mattina andiamo in edicola insieme a te come ogni giorno. Green Pass, avanti decisi. La ministra Lamorgese dice gli attacchi di Salvini danneggiano l'immagine dell'esecutivo. In piazza Milano e Roma i contrari al certificato verde. Ancora 10 milioni senza la prima dose. Restiamo sul tema vaccini. Andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Ci sono i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco. C'è il direttore Magrini che dice nei pazienti fragili serve la terza dose per una protezione ottimale. Poi il virgolettato, vaccini efficaci e sicuri. I dati sulle reazioni avverse lo stanno confermando. Davide.
Allora, questa mattina iniziamo soffermandoci sui dati, perché poi, per carità, i dati possono sempre essere commentati, però quando la tua opinione per affermarsi deve prescindere dal dato, vuol dire che stai dicendo una fesseria, stai dicendo una balla. Poi, dopodiché, invece, puoi interpretare il dato come si crede. Per esempio, quando si raggiunge l'immunità di gregge, poi alla fine non lo sa nessuno di noi, cioè è inutile che uno dice, certo, leggo oggi, cioè, se fossimo al 90%, e beh, certo, anche se fossimo al 100% e così via. Però quello è un dato, noi sappiamo però quanti sono i vaccinati e sappiamo anche quali sono gli effetti delle dosi. Allora, prima serie di dati molto importanti, l'Agenzia del Farmaco, come ricordavi, ci sono stati in Italia nel corso delle iniezioni, delle inoculazioni di vaccino, 91.360 casi avversi, cioè problemi nati dopo la vaccinazione. 91.360 sembrano tanti, in realtà sono pochissimi, perché è su 76.509.846 vaccinazioni, iniezioni effettuate. Quindi si tratta di casi avversi per una percentuale dello 0,12%. Questo 0,12%, l'86,1% si è risolto in giornata o il giorno dopo, cioè era un po' di mal di testa, un po' di dolori muscolari, roba insomma da normale, cioè che ciascuno di noi ha fatto molte volte nella vita. Rimane un 13,8% di quello 0,12, quindi di questa misura molto piccola, che è stato risolto in diversi giorni. Tutti però, tutti. Neanche un morto, zero, cioè tutti casi risolti nei giorni successivi. Questa è l'incidenza dei problemi dei vaccini, cioè di che stiamo parlando? Praticamente di niente. Però veniamo anche all'efficacia dei vaccini, e questi sono dati fin qui raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità. Allora, se sei vaccinato, puoi morire di Covid? Sì, sì. Anche se sei vaccinato potresti morire di Covid, però hai una probabilità di poter morire di Covid inferiore del 96,3% rispetto a chi non è vaccinato. Quindi se sei vaccinato, meno 96,3% probabilità di morire, che non è poco. Se sei vaccinato puoi finire in ospedale? Sì, ma hai una probabilità inferiore del 93,4%. Puoi finire in terapia intensiva? Sì, ma hai una probabilità inferiore del 95,7%. Se sei vaccinato, puoi finire contagiato o contagiare? Sì, però hai una probabilità inferiore del 77.3%. Questi sono i dati, poi uno può dare le capocciate contro il muro, però questi dati dimostrano in maniera indiscutibile, indiscutibile, A, l'assoluta sicurezza dei vaccini, B, la loro efficacia. Dopodiché uno può dire, no, io preferisco stare dall'altra parte, però li consiglio anche alla lettura delle cronache, perché purtroppo ogni giorno ci sono casi di persone che muoiono non essendo vaccinate. E ieri giusto una povera ragazza, una donna che ha avuto un parto prematuro e subito dopo era già intubata, diciamo, nella parte finale della gravidanza, e purtroppo dopo se n'è andata al creatore. A quel punto lì, diciamo così, dire guardate, ci ho ripensato, adesso ho capito, dovete vaccinarvi, come dire, è un po' tardi.
Davide, andiamo velocemente grazie alla nostra edicola digitale Volocom sulla prima del Fatto Quotidiano, che apre con il discorso Covid, più che altro con il discorso certificazione verde. Altro che controlli, green passano tutti, obbligo col buco, e 80.000 statali sono senza certificato. Trasporti, uffici e scuole, tema caldissimo, perché poi la prossima settimana bene o male ripartono tutte le scuole, quelle che non sono già partite nel nostro paese. A Termini nessuna verifica su chi sale sui treni, semmai a bordo già in corsa, e i presidi sono in rivolta, questo per quanto riguarda il discorso scuola. Tra poco torneremo sulle prime pagine dei quotidiani, andremo all'interno, ci occuperemo anche di pensioni, di quota 100, pare che non ci siano dei buoni numeri a proposito dell'oggettività dei numeri stessi, ne parleremo tra poco. Come detto, si parla di quota 100, siamo all'interno della stampa, pagina 3, quota 100, cronaca di un flop, oltre 300.000 domande per la pensione anticipata, ma gli obiettivi sono rimasti lontani. Perché la misura, si legge ancora sulla stampa, è stata usata soprattutto da uomini, dipendenti pubblici con redditi medio-alti, e ancora male il turnover, solo 40 assunzioni ogni 100 uscite dal mondo del lavoro. I conti non tornano, Davide?
Sì, i conti non tornano. Allora c'è il lato positivo. Il lato positivo è che è costato meno di quello che si supponeva e che era stato stanziato. Questo, diciamo, che a voler vedere proprio le cose in colore rosa, la sostanza è che quello che era un diritto, noi difendiamo il diritto perché i cittadini, che tutti chiedono, ecco, tutti chiedono un corno, nel senso che neanche quelli che avevano potenzialmente diritto hanno tutti quanti chiesto, perché comunque non hanno visto la convenienza e sono rimasti al lavoro. Detto ciò, quindi su questo lato quota 100 è un fallimento, ma il fallimento è costoso comunque, perché alcuni hanno, cioè un buon numero ha comunque approfittato, e quel buon numero che ha approfittato, però vi ricordate, e se non ve lo ricordate potete andare a controllare se non ci credete, quando è stato varato all'unisono i governanti dell'allora Conte 1 all'unisono dissero qui è una grande norma per il lavoro, perché non è che si tratta di mandare le persone in pensione soltanto, è che mandandoli in pensione ogni pensionato nuovo si creeranno 3 posti di lavoro. Ecco, se ne sono prodotti 0,4 per ogni pensionato, cioè detto in maniera diversa, ogni 100 che andavano in pensione, anziché avere 300 assunti, ne abbiamo avuti 40. E se non è un fallimento questo, non riesco a immaginare. Quando è che uno dice che è un fallimento? È un fallimento, naturalmente, e se, peraltro è un fallimento anche, diciamo, con menzogna, col trucco. Perché? Proprio perché ad approfittare è stato in fetta importante, ma non esclusiva, ci sono anche lavoratori del privato che sono andati in pensione con quota 100, è una buona consistenza percentuale sui non tantissimi che lo hanno approfittato. Ma proprio perché una parte importante sono i lavoratori pubblici, chi doveva fare le assunzioni secondo voi? Cioè doveva farlo la stessa mano che aveva raccontato che quelli sarebbero stati i risultati, e non l'ha fatto perché avrebbe fatto crescere la spesa corrente improduttiva in cambio di assolutamente niente, cioè di assunzioni, e ha tenuto sguarniti uffici e sotto organico. Ma perché? Perché non vuole spendere? No, perché gli organici sono del tutto fantasiosi. A quello bisogna dedicarsi anziché andare a raccontare bubole alla gente dicendo vota per me che ti mando prima in pensione e poi faccio le assunzioni alla pubblica amministrazione, perché non è che la mia opinione che sono bubole. questi sono i dati, dimostrano che, come dicevamo, erano bubole e sono bubole dimostrate.
Trattasi di bubole certificate. In ogni caso, Davide...
What bubole?
Cambiamo...
Sta per balle. Adesso voi so che voi che diciamo, siete molto aggiornati le chiamate fake news, ma balle è più sintetico. Più...
Certo, è immediato.
Allora, voltiamo pagina, Davide, ma in realtà non cambiamo argomento. Prima pagina del Sole 24 Ore, le big tech in borsa valgono come Germania e Giappone. A Wall Street la capitalizzazione è vicina ai 10.000 miliardi di dollari, una cifra che forse fatichiamo anche a immaginare. Poi, dall'Ecofin, il ministro dell'economia Franco dice: nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza il debito è più basso del previsto, avremo modo di parlarne. E poi non cambiamo argomento perché, se ricordo male, anzi se ricordo bene, Davide, ma mi correggerai, in quello stesso documento di economia e finanza in cui fu inserita quota 100 fu inserito anche, siamo sempre nel governo Conte 1, il reddito di cittadinanza. Il Sole 24 Ore scrive: meno di 400 assunti con bonus.
Ricordi bene, sono due provvedimenti che sono nati in coppia. Forse vi ricorderete anche la straordinaria fotografia a tre: presidente del Consiglio Conte, vicepresidente del Consiglio Di Maio e vicepresidente del Consiglio Salvini, che mostravano il cartello, diciamo, chiaramente per i non udenti lo facevano, perché dopo aver detto che avevano parlato le due cose c'erano anche il cartello, e due avevano il cartello con quota 100 e reddito di cittadinanza, mentre uno, Salvini, aveva il cartello solo quota 100 della serie io mi piglio quello che è mio, che è un fallimento, l'abbiamo appena detto. Il reddito di cittadinanza è anch'esso un fallimento, ma sotto un diverso, diciamo, bisogna dividere il profilo, perché dal punto di vista della spesa e quindi della consegna di quattrini alle persone è andato e quindi è costato, è come se è costato. Però il reddito di cittadinanza nella norma e nonché nell'enunciazione retorica aveva anche un suo risvolto di quello che con un gargarismo in politichese si chiama le politiche attive del lavoro, cioè la capacità di trovare il lavoro, quindi navigator e compagnia cantante. Cantante nel senso che hanno cantato, però è efficace. Il Sole 24 Ore oggi documenta che le assunzioni fatte con bonus previsto dal reddito di cittadinanza sono state in tutto 400. 400, cioè niente, cioè praticamente zero. Perché sono state così poche? Perché le imprese non hanno preso questi quattrini? Non hanno preso questi quattrini perché l'iter era talmente complicato e soprattutto poi c'era la verifica successiva per cui eventualmente avresti dovuto restituirle, in cui l'azienda dice: ma quelli sono ladri, vedi, prendevano i soldi senza vedere. No, hanno preferito non prenderli proprio, non hanno preso il bonus e non hanno assunto nessuno. In contemporanea trovate sul Messaggero una intervista fatta a Rosario Rasizza, che è il presidente dell'Assosom, cioè sono le agenzie per l'occupazione, quelle private, e quale dice: noi abbiamo la possibilità sui profili del percettori di reddito di cittadinanza di collocarne 400.000. Perché? Perché le imprese, che piccole, medie, soprattutto sono le piccole e medie che si rivolgono a queste associazioni, a queste agenzie, che cercano lavoratori, noi abbiamo richieste per 400.000. Allora, considerato che ne abbiamo assunti dall'inizio della legge con il bonus 400 e che secondo le agenzie di collocamento, quelle private, ce ne sarebbe una richiesta di 400.000, beh, se io fossi il ministro del lavoro, diciamo, non farei passare la fine della domenica chiamando questo signore dicendo: bene, adesso la prendo in parola, le consegniamo questo lavoro da fare e me ne collochi i 400.000, le diamo, se non i quattrini, le diamo quelle gliele danno le imprese che trovano i lavoratori, le diamo un bacio sulla fronte e comunque la candidiamo anche a un'onorificenza per la Repubblica.
Questa era un'idea. Davide, ci sono i titoli dello sport, poi torniamo da te. Massimo Lonigro.
Cominciamo dalla Gazzetta Sportiva. Juve porta in faccia. Napoli primo, signora Pico, bianconeri fragili e senza gioco. Un punto in tre gare. E poi c'è il botta e risposta tra Allegri e Spalletti, lite a fine partita. Un virgolettato lo troviamo sulla prima del Corriere dello Sport. Vinco una volta e mi fai pure la morale. Questo era Spalletti. Infatti il titolo anche sul Corriere dello Sport, come detto, è paperissima Juve. Si parla di questo. i clamorosi errori portano a meno 8 dalla vetta. E poi c'è anche uno spazio di spalla, sempre sul Corriere dello Sport, CR Show, il ritorno più felice, Ronaldo trascina lo United contro il Newcastle 4-1.
Il Giornale, numeri e bugie, la lotta al Covid di spalle, l'America unita e Kabul in festa, ma D'Alema difende i talebani, il ricordo dell'11 settembre. Sulla Prima della Repubblica, la scuola non richiude, questa è l'apertura, magari dopo ci torniamo. Restando però in ambito americano e le commemorazioni per la giornata di ieri, il ventennale dell'11 settembre, la Repubblica scrive: Bush scuote gli americani, ritroviamo il coraggio.
Allora, per la verità D'Alema non è che difenda i talebani, osserva che vanno considerati una forza politica e quindi come tale rapportare. Magari, ecco, in questo senso, oltre che essere una forza politica, forse vanno considerati anche come quantomeno ex terroristi. Poi adesso stiamo a vedere se come matureranno le cose. Sì, ieri gli Stati Uniti hanno ricordato naturalmente il 20 settembre, non poteva che essere una cerimonia importante. Le parole di Bush, l'ex presidente repubblicano, sono state forse le parole più toccanti ieri e forse le più significative, perché al di là delle cose scontate ha detto: sì, però in quei giorni noi americani abbiamo toccato con mano una unità nazionale che
si è bloccato. Davide Giacalone.
Recuperiamo tra poco anche la sua voce. Intanto la prima pagina di Libero, manovre sinistra. Eccoti Davide, ti abbiamo recuperato.
Dicevo, è stato il discorso forse più toccante, quello di Bush, George Bush, quale ha ricordato che l'unità nazionale di quei giorni è un patrimonio che non deve essere disperso, e ha detto anche: noi americani siamo quelli del volo United 93. Vi ricordate, sono quelli i passeggeri che si ribellarono al dirottamento. Questo purtroppo non li sottrasse alla sorte fatale, perché l'aereo cadde, e però non fu raggiunto l'obiettivo, perché appunto attaccarono loro i terroristi che hanno attaccato. Poi è chiaro che anche ieri negli Stati Uniti ci sono stati fenomeni di divisione, i presidenti si sono trovati da una parte, gli ex presidenti, invece Trump è voluto andare da quell'altra. Trump ci tiene a far vedere che lui non ha nulla a che vedere con tutti gli altri, ma anche questa poi in fondo è uno degli aspetti di una democrazia e quindi di un mondo libero. Preferisco però di gran lunga le parole di un altro presidente repubblicano, per l'appunto quello di Bush, che invece ha voluto richiamare quell'unità come una cosa molto importante. È un comune sentire. I paesi non hanno una storia, hanno una storia, non hanno un destino, non hanno una comune personalità. Però hanno la comunità nazionale che forti, hanno un comune sentire e questo è importante preservarlo.
Quello che forse dalle nostre parti dovremmo recuperare un po' in certi ambiti, ma insomma non è questa la sede per parlarne. Allora torniamo in Italia, Davide, la prima pagina della Stampa di Torino: l'Italia sfida i frugali sul patto, crescita alta, il debito tiene. Citiamo le dichiarazioni del ministro Franco che leggevamo anche poco fa sul Sole, dice: non temiamo il ritorno delle regole sui conti pubblici. E poi c'è il ministro Giorgetti che dice: rifare il reddito di cittadinanza, e poi flop di quota 100. E le due fotonotizie dedicate all'11 settembre: da un lato New York, il ricordo e le lacrime, una fotografia da Ground Zero, i fiori sui nomi delle vittime dell'11 settembre, dall'altro una fotografia di Kabul, le bandiere della vittoria. Andiamo nelle pagine interne della Stampa, pagina 8, perché il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha passato una giornata tra i giovani detenuti insieme alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Era a Napoli, dice: la detenzione è come una cicatrice, con il tempo scompare, ma il carcere non deve essere una macchia.
Che bella questa immagine del... Mi è piaciuta, adesso, al di là della piaggeria istituzionale, questa immagine del Presidente della Repubblica rivolta a dei detenuti un po' particolari, perché il carcere di Nisida è un carcere per minorenni. È una cicatrice, certo, il carcere, quindi la tua vicenda penale, l'avere commesso un reato, l'essere stato scoperto e quindi punito, è chiaro che è una cicatrice. Ecco, alcune cicatrici sono anche molto evidenti, ma la cicatrice sulla faccia la vedono tutti. Però, come tutte le cicatrici, è una cicatrice, cioè è la dimostrazione di una cosa che è già avvenuta, E che deve passare, che possono passare naturalmente alla condizione che non vai lì a riaprire le ferite, cioè che non vai lì a continuare quel tipo di vita. E questo vale per tutti i detenuti. Certo, ciascuno di noi magari ne ha in mente alcuni cui fa fatica a pensare che la cicatrice possa mai chiudersi, ma ce ne sono tantissimi che non, di cui nessuno conosce le storie e che, per i quali invece deve essere vero quello che ha detto ieri il Presidente della Repubblica, in maniera particolarissima e forte per i minorenni, perché ricordiamoci che in via teorica, purtroppo, ma assai teorica, la detenzione, la carcerazione per tutti i cittadini italiani, dice la Costituzione, deve servire a favorire il reinserimento, ma per i minorenni direi in maniera assolutamente prioritaria.
Guarda, sul carcere di Nisida mi permetto di consigliare un libro bellissimo di Valeria Perrella, sì, che si intitola Almarina, la storia di questa professoressa che tutte le mattine prende, va sull'isola a insegnare matematica nel carcere, e lì si capisce un po' quello che c'è dietro,
quell'universo.
Sì, dietro quelle sbarre che ovviamente noi non possiamo conoscere perché non siamo ammessi, non possiamo entrare. Cambiamo argomento, dai, andiamo sulla prima del Corriere della Sera. Green Pass, avanti decisi, questa l'apertura, e poi poco più sotto si parla di giustizia. Greco su Davigo, fatti imbarazzanti, ora i magistrati sono più corporativi. L'intervista al procuratore di Milano, ma a cosa si riferisce? Quali sono questi fatti imbarazzanti?
Questa intervista, che evidentemente è stata concessa al Corriere della Sera, a Milena Gabanelli che la realizza, segna un punto, perché durante tutta la storia, quindi questo avvocato Amara che ha raccontato come stavano le cose, che c'era l'inquinamento, che la magistratura, la loggia Ungheria, la procura di Milano che era compromessa, poi uno dei pubblici ministeri, Storari, che disse no, il capo della procura, cioè per l'appunto Greco, mi ha messo i bastoni fra le ruote, noi volevamo andare avanti nell'inchiesta ma invece erano dei ritardi. Tutta questa storia, che abbiamo anche diverse volte commentato con i nostri ascoltatori, Greco è sempre stato zitto, o meglio, ha parlato tramite gli atti ufficiali. Adesso parla e dice però delle cose molto pesanti, cioè lui descrive Storari e la sua azione e i verbali dati a Davigo come una cosa di straordinaria gravità. Dice Storari non ha rispettato nessuna delle regole, poi dice quando magistrati violano le regole che agli altri si impone di rispettare è un fatto gravissimo e pericoloso. Pericoloso significa qualcosa nella lingua italiana, specialmente in bocca a un magistrato. Quando dice probabilmente non mi ero reso conto, non ho nemmeno colto il cambiamento culturale della magistratura, sempre più corporativa e autoreferenziale, che trova il suo contraltare nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura. Dice delle cose che non possono essere poste come problema alla magistratura, dicendo o ad altri magistrati, scusi lei cosa ne pensa? No, no, quella roba lì è di una gravità tale che deve essere posta alla politica, al legislatore, al governante, al ministro della giustizia, e non per sapere lei cosa ne pensa, ma cosa intendete fare? Come intendete intervenire? Perché quello che il procuratore capo di Milano descrive è una fogna a cielo aperto, è inutile che uno ci gira attorno. Non è che non ne avessimo il sentore o non ne sentissimo la frore, è che però, diciamo così, la fonte che conferma quella situazione assolutamente intollerabile, è una fonte piuttosto autorevole, diciamo, come si direbbe nel linguaggio giudiziario, informata dei fatti, visto che ci sta dentro. E questa cosa qui non è che può passare come dicendo vabbè, oggi è domenica, ha rilasciato un'intervista, diciamo così, un volo d'uccello sulla situazione. No, quella è una roba che non si può tollerare che arrivi a lunedì.
Prima di salutarti, Davide, abbiamo ancora un minuto. Dalla prima pagina del manifesto, esame di Stato, domani si torna a scuola in presenza in 10 regioni, altre 8 in settimana. Oltre alla gestione del Green Pass, i problemi del precariato, la questione irrisolta delle classi pollaio, la mancanza di medicina scolastica e poi, per non farci mancare niente, sono vacanti ancora 120.000 cattedre nonostante le assunzioni. Sarà un ritorno a scuola, Davide, che abbiamo aspettato molto, di cui abbiamo parlato ancora di più. Dovevamo essere pronti quest'anno, perché l'anno scorso anche, ma non era andata, invece niente, neanche quest'anno.
Vabbè, però dire, il fatto che non siano pronte tutte le cattedre, che si parli ancora di classi pollaio, qualcuno dovrà pur risolvere questo straordinario enigma. Com'è che i giovani diminuiscono e le classi sono sempre più affollate? Anche qui bisognerà che qualcuno metta d'accordo se stesso con se stesso. Però tutto questo in qualche modo segna il ritorno alla normalità, prendiamola così, no? Diciamo così, perché siccome è ogni anno è uguale, fra poco arriva anche l'articolo sugli zaini con i libri di testo troppo pesanti. Quest'anno è anche un po' fuori moda, perché ho visto che vanno quasi tutti col trolley, quindi a quel punto, diciamo, se la trascinano sulle ruote. Ma a parte questo, la sostanza è che stiamo tornando in qualche modo alla normalità. Dice il ministro dell'istruzione Bianchi: non si chiuderà le scuole, non chiuderà, non ci saranno didattica a distanza. Speriamo che sia effettivamente così. Dice una cosa straordinaria: dice quest'anno l'esame di maturità non cambia. E questo, diciamo, lui dice, saltiamo un anno, però lo cambiamo l'anno prossimo, immagino, perché lo sport nazionale era quello di cambiare l'esame di maturità.
Bene così, Davide Giacalone, grazie, ti ritroveremo alle 9 con Andrea Pamparana per l'indignato speciale. Per il momento buon lavoro e buona giornata.
A più tardi e buona radiovisione a tutti.
Allora, ieri conclusa la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.
Esatto, si è conclusa, il Leone d'Oro è andato alla regista francese Audrey Diwan con il film Audrey Diwan con il film
Dai, che si è preparata 20 minuti per questa roba.
Sì, ho fatto apposta a farlo dire a lei.
Sorrentino Leone d'Argento.
Vabbè, è andato comunque bene.
Sì, è andato bene.
Sì, lei no, però non è andata bene.
Buongiorno, Ariete, sarete in riserva di energie, quindi meglio risparmiarvi in vista di una settimana impegnativa sotto tutti i profili. Toro, la passione arde in voi e vi farà intraprendere un romantico pomeriggio in compagnia del vostro partner. Gemelli, vi muoverete con circoscrizione, fate bene viste le difficoltà che dovete affrontare anche in campo sentimentale. Cancro, la voglia di divertirsi, di evadere, non vi manca assolutamente, metteteci però anche voi qualche idea. Leone, meglio essere saggi ad abbandonare le vostre velleità. Giove non gradisce le scelte e vi ostacola quindi in tutti i modi. Vergine, lasciate perdere il vostro sesto senso. Purtroppo è un pochino spento in questo periodo. Fatevi guidare soltanto invece dal buon senso. Bilancia, Nettuno vi costringe a fare un passo indietro, ma non è detto che con questo cambio di programma non possiate guadagnarci. Scorpione, siete al massimo come forma fisica, tintarella, muscoli, bene, allora sfoggiateli, godetevi serenamente insomma la vostra vita. Sagittario, attenti alle parole, potrebbero rovinare il clima sereno che intanto si era venuto a creare in famiglia. In questo modo potreste infuocare i vostri rapporti con il partner. Capricorno, la vostra vita sentimentale vi ridarà le sicurezze di cui avvertite il bisogno. Adesso non avete più scuse per pensare ad altro. Acquario, già da un po' continuano i problemi finanziari, ma non dovranno rappresentare l'alibi per non pensare invece a dei bei momenti di relax. Pesci, la luna vi aiuta ad essere più comprensivi con tutti, in special modo con i familiari. Con questo è davvero tutto, quindi la linea torna di nuovo ai colleghi di No Stop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie a Fabiana Viola, la voce dell'oroscopo. Allora, torniamo all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove la Iodice da Ponticelli ha preso una laurea in lingue,
sì,
per pronunciare bene...
Però l'ha
bene...
presa in fronte,
sì,
questa laurea.
Sì, gli ha fatto malissimo.
Grazie,
per pronunciare bene i nomi. Allora, il film che ha vinto...
L'Envenement.
Okay.
E poi, la regista Audrey Diwan.
Bravissima. E poi c'è anche il, cos'è, un cinese?
Regista coreano.
Allora, qui questo è facile. Bong Joon-ho,
che è quello che si è inginocchiato davanti a Gianni Morandi. Straordinario.
La nuova canzone dei Duran Duran su RTL 102.5 Anniversary, presentata in anteprima mondiale al Power Hits Estate 2021 di RTL 102.5 all'Arena di Verona. Ritrovate tutta la serata e tutte le esibizioni, inclusa quella dei Duran Duran, su RTL 102.5 Play. Le 8:10, RTL 102.5, proseguono le interviste di Non Stop News. Questa mattina raccontiamo di una patologia che colpisce parecchie persone in Italia, ma di cui forse si conosce ancora troppo poco. Stiamo parlando della fibromialgia. Abbiamo con noi questa mattina Pietrina Ogianu, che ci racconterà di che cosa stiamo parlando. Pietrina, buongiorno, benvenuta.
buongiorno a lei e benvenuti a Radio Ascoltatori.
Eccoci, grazie per essere con noi stamattina. Allora, intanto le chiedo questo, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è la fibromialgia?
Allora, la fibromialgia o sindrome da dolore cronico diffuso è una malattia che colpisce l'apparato muscoloscheletrico. In Italia purtroppo siamo circa 3 milioni di persone che ne soffrono, prevalentemente sono donne. E purtroppo oggi non esiste una cura e ogni fibromialgico praticamente fa delle cure palliative giusto per lenire, come dire, convivere con il dolore, ma niente più, insomma.
Ecco, questo libro che si intitola Avrei voluto urlare nasce dalla sua esperienza personale. Come ha trovato la forza per scrivere, per raccontarsi e cosa racconta?
Allora, la forza penso che sia una cosa che poi ti viene automatica nel momento in cui uno si ammala. Perché purtroppo la malattia, secondo me, ogni malato decide di affrontarla in maniera positiva. Io ho sentito il bisogno, appunto, essendomi malata 5 anni fa di fibromialgia, essendo entrata appunto in questo tunnel di forte dolore, di comunicare alla società, passatemi il termine, di educare la società a quello che significa convivere comunque con una malattia cronica come appunto la fibromialgia. Per cui, considerato che nasco come scrittrice 7 anni fa e per 7 anni sono dovuta stare ferma perché mi sono malata e stavo sempre male, ho deciso di utilizzare il dolore per aiutare il prossimo attraverso la mia testimonianza. Così ho deciso di scrivere Avrei voluto urlare, appunto, che è un libro dove racconto la fibromialgia in maniera proprio dettagliata e cosa realmente significa convivere con questa malattia, quindi dalle notti insonni ai pianti di nascosto in bagno, perché sono veramente dei dolori devastanti che a volte durano anche più del dovuto, diciamo, nonostante si prendano gli antidolorifici, ecco.
Ecco, quello che leggiamo nel suo libro e quello che ci sta raccontando stamattina, ecco, quali sono le difficoltà maggiori di chi vive con fibromialgia?
Allora, ce ne sono diverse. Sicuramente la prima è quella di riuscire a trovare dei medici e un medico che ci creda e che prenda veramente interesse la nostra patologia e soprattutto, diciamo, quella che è la storia di ogni fibromialgia.
Sentiamo la nostra ospite molto male.
Adesso vediamo se il collegamento. Eccolo qui, adesso forse il collegamento ci aiuta. Per chi è affetto da fibromialgia, ecco, può risultare utile, può dare una mano, magari innanzitutto parlare della sua malattia come stiamo facendo oggi, far sì che si conosca, ma poi anche impegnarsi in un certo tipo di attività, di associazioni, fare qualcosa.
Assolutamente sì. Allora, intanto è importantissimo iscriversi a un'associazione, perché chi è affetto appunto da fibromialgia non viene lasciato da solo, viene sostenuto, viene compreso e guidato verso quello che è un percorso di educazione al dolore e sostenuto anche a livello medico, perché ogni associazione ha un suo comitato scientifico, quindi può aiutare il paziente qualora ha bisogno di qualsiasi cosa. Non solo, poi l'associazione ha un ruolo veramente importante nella vita del fibromialgico, perché è quella che poi combatte, tra virgolette, una guerra fredda con il Ministero della Salute affinché questa malattia venga riconosciuta. Si tenga presente che la fibromialgia oggi non è ancora stata inserita nei LEA, quindi non essendo riconosciuta, questo chiaramente comporta tutta una serie di problematiche che grazie all'associazione riusciamo ad affrontare.
In qualche modo, un modo un po' più...
Per tutelare i nostri diritti.
Esatto, agevole. Avrei voluto urlare la testimonianza importantissima di Pietrina Oggiano a proposito di fibromialgia. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
E Celine Dion, All by Myself, a chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Nella prossima, ovviamente, molti ospiti.
Possiamo fare un plauso ai nostri, oltre a Massimo Lonigro, che sicuramente se lo merita, bravo Massimo.
Complimenti, grazie.
Ai nostri tecnici che con una professionalità, una bravura, ci mandano in onda, ci fanno anche carini in radiovisione. Oggi c'è Fabio Romano.
Fanno niente, le luci sono automatiche, tutto automatico.
hanno un sacco di bottoncini, cioè ragazzi,
sì, ma non li sanno usare.
Vabbè, mamma mia, volevo fare un momento carino, niente.
Oh, strano che non mi abbiano chiuso il microfono. Torniamo tra poco dopo le ultime notizie con Non Stop News.
Momento catartico, momento terapeutico per ciascuno di noi. Sedetevi, prendetevi un minuto per voi per ascoltare l'almanacco del giorno di Barbara Sala.
Sì, ma oggi non sono molto convinta. C'è questo santo. Oggi la chiesa ricorda il santissimo nome di Maria. Ma Maria non è il 15 di agosto. Mi avete fatto un almanacco fake.
No, l'ho cercato per bene, assicuro che oggi si celebra il santissimo nome di
Dio. È andata proprio di diocesi in diocesi a cercare bene.
Il Papa è partito stamattina per l'Ungheria perché non voleva
sentire il santo di oggi. Ha detto: sono in aereo, almeno non sento quelli che dicono.
Fidati ogni tanto, ti prego.
C'è anche San Guido, tra l'altro, in mezzo.
Ma sapete che i santi è sempre, lo dico.
Ma sono tanti, effettivamente.
Non ci stanno in 365 giorni, quindi c'è sempre un po' di confusione. Noi ci scusiamo con la CEI e con la Santa Madre Chiesa tutta, ma in ogni caso ci mettiamo sempre la buona volontà. Sui compleanni siamo un pochino più sicuri. Oh. Sì, perché oggi compie 43 anni Elisabetta Canalis, compie 24 anni Tattica, non riesco neanche a dirlo, Fulminacci, cantautore, e poi Mahmood, sono 29 anni per lui. Stefania Iodice da Roma, frase del giorno.
Dal Vaticano.
Sì. Eccomi, allora, un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin.
Ottimo, allora Stefania, qui scelto stai sprecando bene il tuo tempo.
Me ne vado, ok, ciao.
Sì, però io sono 3 ore, spreca Stefania, potrebbe fare altro, ecco, tipo del volontariato in tipo in una parrocchia, questo si potrebbe fare.
Allora, cambiamo decisamente argomento perché nella giornata di ieri si è tenuta nel Salone d'Onore del CONI, qui a Roma, la quinta edizione del Premio Internazionale Letterario Books for Peace 2021, un riconoscimento presente ormai in 5 continenti, 61 paesi, un punto di riferimento mondiale per promuovere la pace e la cultura, e anche la redazione giornalistica di RTL 102.5 era tra i premiati. Ne parliamo questa mattina insieme ad Antonio Imeneo, che è cofondatore del premio. Buongiorno Antonio, buona domenica.
Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti voi e soprattutto buon nome di Santa Maria.
Cioè confermiamo che è quello il santo di oggi?
Confermo, vero, confermo. Accidenti.
È preparato.
Preparatissimo.
Grazie.
Antonio, allora, per quei pochi che non conoscessero ancora il premio, raccontiamo un po' cos'è e poi insomma la redazione di RTL c'era.
Books for Peace è un concorso letterario, un premio che è nato 5 anni fa, è cresciuto in maniera incredibile grazie anche all'aiuto dell'altro cofondatore Alessandro Marchetti. È stato premiato ieri in maniera particolare, oltre a RTL, Eugenio Migliaccio, campione italiano di danza paralimpica, e soprattutto c'era RTL, perché i miei figli ho scoperto anche che tutti gli amici dei miei figli e tanti altri giovani non seguono soltanto voi, ma prevalentemente seguono RTL perché fate delle attività culturali e di informazione molto molto importanti. I giovani vi seguono, questo è una cosa fondamentale. Per questo è la prima volta nella storia di Books for Peace che è stata premiata una redazione, che è stata premiata RTL. Complimenti e grazie a voi.
Siamo onorati davvero di questo premio, che serve però anche a ricordarci una cosa. È un monito importante per noi e per tutti quelli che fanno questo lavoro, perché attraverso l'informazione passano anche tanti messaggi.
Vero. Benissimo. E infatti il messaggio che noi vogliamo mandare, introdurre e proporre, promuovere con Books for Peace sono i diritti umani. All'interno del premio Books for Peace, per esempio, c'è il premio internazionale Daniele Nardi, c'è il premio al giornalista messicano, un mio carissimo amico, ucciso dalla mafia, dal narcotrafficante Javier Valdez. Abbiamo premiato ieri, per esempio, Desario, il direttore di Leggo, abbiamo premiato Farisella, abbiamo premiato Gian Piero Marrazzo. Sono tanti nomi che intendiamo premiare ogni anno, ma anche i nomi sconosciuti, per esempio Gianni Maddaloni, che non è un nome sconosciuto, che è un atleta di judo che ha Scampia, una palestra per portare via dalla strada i ragazzi della Camorra. Abbiamo premiato Teatro Express, che è un teatro che durante il Covid è andato casa per casa di Bologna, è andato casa per casa e pianerottolo nei condomini a fare teatro per gli anziani soli. Quindi è un mix fra personaggi importanti, Francesco Nuti, che abbiamo premiato ieri, Gian Piero Galeazzi, Lil Greg, Maurizio Battista, Paolo Ruffini, personaggi molto molto importanti che si stanno unendo e stanno capendo soprattutto la bontà e la genuinità del premio.
E poi il mondo della cultura, che nel nostro paese ha degli esponenti straordinari, e poi lo diceva lei, insomma, alcuni che sono meno conosciuti, ma insomma non per talento ma solamente perché non sono saliti alla ribalta in un qualche modo, ecco, un premio come questo e come tante altre iniziative serve a far conoscere anche le loro storie, perché meritano di essere raccontate in pochi secondi, perché poi dobbiamo salutarci.
Verissimo, assolutamente sì. Infatti noi coniughiamo il premio al VIP e allo sconosciuto per cercare in qualche modo di far conoscere le entrambe le realtà. L'ultima cosa, brevissimo, ieri abbiamo donato 6 borse di studio al Comitato Italiano Paralimpico Lazio per 6 atleti paralimpici.
E questo, che ci hanno dato delle soddisfazioni pazzesche nelle ultime settimane.
E questa poi è la concretezza, perché i premi fanno piacere, le commemorazioni pure, ma poi è l'intervento davvero sul campo che fa la differenza. Complimenti ancora, grazie per averci infinito di questo Books for Peace del 2021. Grazie al nostro ospite Antonio Imeneo, tra i cofondatori del premio. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e a tutti.
Per chiudere un po' l'argomento Venezia, ci sono stati, Stefani, anche siparietti un po' simpatici.
Eh sì, uno che riguarda in particolar modo Serena Rossi e Jennifer Lopez. Si sono conosciute, scambiato anche la mano, piacere. Poi arriva Ben Affleck e tutte le attenzioni di Gelori cadono su di lui, e quindi Serena Rossi dice: mi stacco, si amano, mi allontano. È un po' delusa.
Ma è solo la coppia dell'anno, ragazzi. Dopo Sala Lo Nigro sono la coppia dell'anno.
Ma stai dicendo?
Boy, sono qui, sono
esatto.
Qui per...
Comunque io ricordo ancora il numero della camera di Lo Nigro quest'estate.
Pensavo di J-Lo stappato sul cuore.
Ma no, vabbè, J-Lo stava in un super hotel 80.000 stelle a Venezia, per me inarrivabile, dai. Una grande giornata sportiva, c'è il campionato di calcio, c'è l'appuntamento con la Formula 1 a Monza, ma oggi alle 14 scende in pista anche la MotoGP, c'è il Moto Mondiale con il Gran Premio d'Aragona. Ieri le qualifiche, ci facciamo raccontare tutto dall'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Ciao Max, allora tra poco ti chiederemo anche in generale del Gran Premio, prima però parliamo di Bagnaia, insomma possiamo dire che è stata una prestazione formidabile, ma l'avevamo detto nelle scorse settimane o no? Tu l'avevi detto?
Ma avevamo detto che Bagnaia comunque è un pilota veloce, a disposizione una buona moto, e già l'anno scorso insomma ha fatto un bel campionato, quest'anno qualche alto e basso, però è sempre stabile, cioè diciamo che lui è nella zona alta della classifica spesso. Comunque una pole position strepitosa, perché ha passato il record assoluto di Marquez che durava 5 anni e dietro lui un'altra Ducati, dunque Ducati primo e secondo, e Quartararo che è leader del mondiale è in terza posizione. Abbiamo visto anche un Marquez che era ritornato nelle prove alla grande, purtroppo due cadute ancora, due dure cadute, però conserva la quarta posizione, perché il Gran Premio è un po' di casa in Spagna, gli spagnoli comunque sono dietro di lui dal quarto al settimo, all'ottavo sono tutti spagnoli, Martin che è rookie di quest'anno, l'Aprilia con Espargaró e poi Joan Mir che comunque è un campione del mondo.
Dicevi prima di Quartararo che al momento è in testa alla classifica del mondiale. C'è oggi una bella intervista sulla Gazzetta dello Sport a Jorge Lorenzo a proposito di spagnoli, che dice: Quartararo guida dolce, sembra me. È un bel endorsement, insomma, quello che arriva da un campione come Lorenzo.
Ma sì, Jorge, ci siamo sentiti che è giù ad Aragon e mi ha detto che comunque se lui viene in Quartararo, non dico un suo discepolo, però ha una guida molto simile e che potrebbe vincerlo questo mondiale, perché ha anche la costanza che è un fattore molto importante in questo sport.
E poi Max, un commento, lo sai, te lo chiediamo su Rossi,
insomma, ma fai apposta?
Qualche...
Max
è di casa,
sì,
insomma.
Scusa, è penultimo, quindi adesso lo commenta. Sì.
Mi sembrava strano. Beh, che dire, in una posizione che non compete sicuramente un pilota del valore di Rossi, però questa stagione non sta facendo una stagione così importante. Non credo che c'entri tanto il ritiro, ma sicuramente vanno tutti forti, vanno veloci. Se guardi in un solo secondo ci sono 10 piloti. Oggi è diventato sempre più complicato, però vediamo in gara, non si sa mai, perché in gara abbiamo visto anche in Austria che poteva lottare per il podio. Una gara un po' strana, però potrebbe essere anche questa di Aragon.
Si ci ha abituato spesso a queste rimonte, magari non finire sul podio, però partire davvero da molto indietro e poi arrivare. Max, prima di salutarti, come sta andando in questo weekend?
I ragazzi dello Stargarda Racing Team, devo dire che dalla vittoria dell'ultima gara di Silverstone purtroppo siamo partiti molto indietro. Partiamo 17esimo con Romano Fenati e dopo la 20esima posizione con Fernandez, figli delle prove che non sono andate a buon fine. Però la gara è una gara, come sappiamo, molto movimentata, quella della Moto3. Col gioco delle scie tutto è possibile, vediamo stamattina quello che succede.
E allora il Gran Premio d'Aragano, la partenza oggi alle 14. Questo è il commento dell'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Max, una buona domenica.
A voi, guardate le gare, ciao!
Signori, questa mattina, se avete ascoltato Non Stop News fin dalla prima ora, dalle 6 in linea diretta, abbiamo avuto questa telefonata di mamma Marta, totalmente off topic rispetto alla linea diretta, ma telefonata fantastica, madre disperata perché stava rinunciando di fatto, ma ha detto meno male che oggi piove, ad un giorno di ferie per accompagnare la figlia 16enne forse, prima superiore all'aeroporto, perché doveva tornare in città a Verona perché ci teneva a esserci per il primo giorno di scuola, e lei era contrariata, l'avrebbe tenuta a casa ancora un paio di giorni. Detto questo, abbiamo celebrato il mondo dei genitori che si è organizzato per dei grandi rave party, perché domani la scuola riparte bene o male, laddove non è già ripartita, davvero in tutta Italia. Al di là di questo momento, che è sempre importante ed è bello per i giovani, ci sono tante problematiche quest'anno da in qualche modo risolvere: il Covid, i tamponi, i controlli, i trasporti, i genitori che magari sono ancora in smart working, le famiglie si devono organizzare, com'è lo stato di salute della scuola, ma anche delle famiglie, e soprattutto lo stato mentale dei genitori. Di tutto questo parliamo con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Gianna.
Buongiorno a voi.
Ciao, anche tu pronta con le bottiglie di spumante, mi hanno detto, sono già nel frigorifero, e si festeggia per questi figli che vanno a scuola, finalmente.
Esatto, domani, insomma, è un giorno simbolico, perché domani per 4 milioni di studenti, cioè diciamo la metà degli studenti italiani, si ritorna in classe, e quest'anno con la promessa, addirittura ieri l'ha fatta il ministro, speriamo che insomma il governo riesca a mantenere, e la promessa di non richiudere, e quindi che quest'anno si torni, se non alla normalità, insomma ci si avvicini molto di più di quanto è stato l'anno scorso. Vediamo, sono state, insomma, i professori sono vaccinati, una gran parte degli studenti lo sono anche le loro famiglie, anche i famosi nonni che vanno protetti, le persone più fragili, quindi speriamo che quest'anno insomma possa essere un anno abbastanza normale, però veramente lo vedremo solo vivendo. E c'è il grande dubbio, questo lo dico per le mamme, per le famiglie, diciamo delle quarantene o dei casi di contagio che ovviamente ci saranno nelle scuole, ma questo si capirà secondo me già dal mese di ottobre come sarà l'andamento, se diciamo sarà un fenomeno che ci sarà, ma sarà insomma un effetto collaterale limitato, e quindi riguarderà diciamo alcuni più così sfortunati, ma non un fenomeno generalizzato, oppure se effettivamente sulle famiglie peserà ancora anche quest'anno il problema della DAD, degli isolamenti, insomma che è stato un po' quello che l'anno scorso ha reso invivibile l'inverno e la primavera.
E della corsa ai tamponi, ogni qualvolta c'è il sospetto che uno dei ragazzi, insomma una qualsiasi persona a scuola, possa aver contratto il virus. Io ricordo l'ultima volta, una delle ultime volte degli innumerevoli tamponi fatti quest'estate, c'erano classi intere di fronte all'ospedale o alla farmacia a farsi tamponare con i relativi genitori. Insomma, questa sarà sicuramente una variabile. E poi Gianna, questi sono i giorni in cui ci si prepara a tornare anche al lavoro, ci si organizza con babysitter turni, chi porta quello, chi porta quell'altro, i bambini più piccoli, grandi. Sembra insomma quasi piacevole, però, in un certo senso, dopo un anno e mezzo vissuto in questo modo, tornare a questo tipo di normalità.
No, naturalmente, perché poi adesso noi parliamo della scuola, ma poi i bambini e i ragazzi vivono anche il pomeriggio e quindi anche le varie attività che eravamo abituati a fare, che sono state cancellate, a far fare, che sono state cancellate in questi ultimi due anni, in questo anno e mezzo. Quindi da questo punto di vista effettivamente, insomma, capisco anche le mamme, la riorganizzazione di una vita normale, con la speranza appunto che lo sia per quest'anno. E mamme che appunto, dicevate prima, magari sono ancora in smart working o anche loro stessa si devono riorganizzare per questo ritorno verso la normalità, perché mi sembra insomma anche gli uffici ormai stanno cercando di capire qual è la formula tra la smart working e lavoro in presenza, quanto si può tornare, come non si può tornare. Questo in realtà è anche una bella sfida da discutere o da provare a capire come riorganizzare anche il lavoro e anche la conciliazione lavoro famiglia, in cui insomma naturalmente il discorso si è un po' perso in questi ultimi due anni, ma sarebbe l'occasione forse per riprendere il filo, perché certamente c'è chi dice, no, che insomma tutto smart working non si può fare, però forse alcune cose o alcuni orari potrebbero essere sicuramente rimodulati, non soltanto gli orari degli autobus per tornare a scuola o gli orari degli ingressi per evitare gli affollamenti.
Questo è un altro punto importantissimo, quello dei trasporti, perché sai, finché i bambini sono piccoli li porti a piedi, la scuola è vicina, l'asilo sì. È vicino di solito. Il problema vero si pone bene o male dalle superiori in poi, quando magari tu abiti in un paesino, la scuola superiore nella grande città, e i ragazzi devono prendere autonomamente un treno o un autobus. Prima di salutarti, Gianna, mi permetto di ricordare questa cosa: accennavamo prima ai test per i bambini, sì. Test antigenici rapidi gratuiti per i bambini dai 6 ai 13 anni, però bisogna prenotare, lo dico perché molti sono andati in farmacia convinti di averne diritto gratuitamente per due volte al mese, invece non si deve andare direttamente in farmacia, ma bisogna prenotare sul sito della regione, poi lì si viene indirizzati alla farmacia e a quel punto si ha diritto a due test al mese per i bambini che appunto non possono, cioè non hanno l'obbligo di Green Pass e al momento non possono essere vaccinati. Questa è la situazione. Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, grazie e buona giornata.
Grazie anche a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ritorno a scuola, ritorno al lavoro, non è semplice conciliare tutto.
Eh sì, non è semplice conciliare tutto. Arriva dalla Scozia una proposta, l'ipotesi di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni. Mm-hmm. Un'ipotesi secondo me che si può valutare effettivamente.
Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, però perché in Svezia possono farlo.
Sì. Eh sì, possono già farlo effettivamente, e a quanto pare si è anche più produttivi lavorando solo 4 giorni a settimana.
Ragazzi, voi non siete produttivi neanche se ne lavorate solo 2, ma è la mia opinione assolutamente personale. Ho un'idea migliore. Da una certa età in poi si sta a casa e lavorano i giovani 7 giorni su 7.
Perfetto, allora ciao Barbara, ci salutiamo.
Me la sentite?
A proposito di motori, oggi è weekend non solo di MotoGP ma di Formula 1, che torna a casa, possiamo dire, torna in Italia a Monza. Oggi alle 15 il via il Gran Premio d'Italia, e chi se non il nostro Carlo Vanzini può raccontarcelo. Carlo, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
Eccoci qui, allora finalmente non devi prendere un aereo per andare a lavorare oggi pomeriggio, ti basta lo scooter per arrivare in quello che per gli italiani è veramente il tempio della velocità, il circuito di Monza. Ah, tra l'altro stavo leggendo che c'è una parte che è stata dedicata ad un pilota, è giusto?
Sì, assolutamente sì, la parabolica, che è l'ultima curva iconica del tempio della velocità, è stata dedicata a Michele Alboreto, scomparso nel 2001, l'ultimo pilota italiano ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari, storia del 1985, e l'ultimo pilota italiano a essere stato in lotta per il mondiale quell'anno. È stato anche spesso in testa al campionato, poi il campionato alla fine per problemi di affidabilità nelle ultime gare vinto da Alain Prost. Comunque un bel gesto, bellissimo, perché la parabolica insomma è un qualcosa che per noi era assolutamente iconico nel nome, e l'ACI ha deciso di dedicarla, secondo me giustamente, bellissimo gesto, a questo grandissimo e compianto nostro campione.
Allora Carlo, veniamo alla gara, qualifica sprint, adesso ti chiediamo anche di questo, insomma Bottas arriva per primo ma poi la pole va a Max Verstappen, ci racconterai anche di questo. Seconda, se non mi sbaglio, secondo test per quanto riguarda questa nuova modalità, che ne pensi?
Ma io credo che la novità è interessante, perché rende più dinamico il venerdì, visto che la qualifica del sabato viene spostata al venerdì, e poi c'è questa gara, quindi una partenza in più rispetto al weekend normale, quindi delle variabili in più, e abbiamo visto, poi ne parleremo dal punto di vista sportivo, quello che è successo. Credo che il format, l'idea ci stia. Non dimentichiamo che la Formula 1 voleva introdurre una mini gara del sabato con
griglia invertita, almeno i primi 10, quindi avresti una gara dove partono davanti quelli che arrivano in top 10, sarebbe partito davanti Giovinazzi, ecco, nella giornata di ieri, e chi si gioca al mondiale comunque parte uno vicino all'altro, non è che cambia molto, però delle variabili e delle opportunità per chi magari invece lotta sempre per zone non di vertice. Al momento questo format agli organizzatori piace, la Formula 1 voleva fare la griglia invertita, i team, perché serve sempre un'unanimità, è sempre un po' complicato riuscire a far approvare delle novità in Formula 1, quindi i team avevano chiuso un portone alla griglia invertita. La Formula 1 è rientrata dalla finestra con la Spring Qualifying. Adesso che tutto sommato tutti vedono che c'è un maggiore interesse intorno al weekend, magari per la prossima stagione, peraltro la prossima stagione dovrebbero essercene 7 di weekend con questo format, magari per la prossima stagione dei cambiamenti andranno fatti. Non so se si arriverà alla gara con la griglia invertita, ma sicuramente da quello che ci hanno detto si tornerà ad assegnare la pole position con la qualifica tradizionale. Su questo siamo assolutamente d'accordo, perché la qualifica deve premiare il giro più veloce, non si deve partire col risultato di una gara.
Quindi pole di Verstappen, secondo Ricciardo, terzo Hamilton, sesta e settima le Ferrari. Come sono andate?
Ma allora, Ferrari diciamo che sono riuscite a recuperare delle posizioni rispetto al venerdì, quindi in tal senso la Spring Qualifying ha funzionato. C'è subito anche Giovinazzi attaccato, vorrei sottolinearlo, visto che il team svizzero vuole appiedare il nostro pilota, che sta facendo veramente bene, e ci sono un po' di manovre politiche dietro che forse sono più grandi di tutti noi, politiche sportive ovvio, vedremo quello che succederà, però Giovinazzi sta andando fortissimo. La Ferrari si è messa lì in una condizione di poter ingaggiare la McLaren, di mezzo però c'è Hamilton che ha avuto una partenza disastrosa, Verstappen ha ringraziato, ha detto ciao, grazie Lewis, è passato, davanti ha vinto Bottas, ma Bottas partirà ultimo oggi perché sulla sua Mercedes hanno sostituito pezzi del motore della Power Unit, non sto entrando nel dettaglio, e questo lo porterà a partire in fondo. Quindi Verstappen, che doveva a Monza limitare i danni, parte con l'occasione di uscire con un ulteriore vantaggio sul grande rivale per il mondiale. La sfida tra loro due è stupenda, fantastica. Poi attenzione a Ricciardo che parte in prima fila, non gli succedeva dal 2018. Dico Ricciardo perché l'ultima volta che era partito in prima fila Ricciardo era in Messico, lì fece la pole position di pochissimi millesimi su Verstappen. Beh, il suo team accolse questa pole position arrabbiandosi, perché avrebbe preferito la pole position di Verstappen, certo, perché era l'ultima occasione per diventare il più giovane poleman della storia Formula 1. Lì Ricciardo decise di lasciare la Red Bull, e quindi Ricciardo, insomma, qualcosa da rischiare sicuramente ce l'ha, perché certo, la sua rivincita se la sta costruendo.
Dai, vedremo oggi.
Bene. Appuntamento alle 15 allora per il Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza su Sky Sport Formula 1, la partenza da seguire anche qui su RTL 102.5, e la voce è quella di Carlo Vanzini. Carlo, buona domenica e buona Formula 1.
Buona Formula 1 a tutti, ciao!
Un applauso dallo tutti studio insieme di Milano per i Supertramp, It's Raining Again. A chiudere questa puntata di Non Stop News la dedichiamo alla nostra ascoltatrice in Puglia che voleva farsi una giornata di mare e alla fine le piove addosso.
Vabbè,
comunque la figlia non ha pensato che la figlia ha preso l'aereo all'alba apposta per lasciare la giornata libera
e con la pioggia. Tattica. Grazie. Arriva l'indignato speciale, voi allo 02251515. Grazie a Stefania Iodice e a Luigi Santarelli in diretta da Roma.
Grazie a Andy Ceccarelli in regia, Ricky Aristarco e Fabio Romano a Milano, grazie Massimo Lonigro e grazie Barbara Sala.
Fate i bravi, tra pochissimo l'indignato 02251515.